Signori, Chag Sameach a tutti, apprezzo molto il fatto di vedere tante signore a sole 48 ore dall'inizio di Pesach, effettivamente non è da poco, e le ringrazio particolarmente per la loro presenza, assieme a tutti i gentili signori uomini che ci accompagnano in questo cammino verso l'uscita dall'Egitto. E per entrare subito in medias res, volevo trattare un tema che ha sicuramente delle conseguenze pratiche, a fronte del fatto che mi capita molto spesso di incontrare sempre più persone a regime, cioè persone che per motivi di scelta o di salute o ideologici o qualsiasi ragione seguono nella loro vita privata una dieta particolare. Come conciliare questo fatto, questi fatti, con le regole del Seder che in linea di massima impongono di mangiare bene determinate cose? E queste cose possono in alcune persone creare delle difficoltà. Molto spesso mi capita di ricevere domande direttamente dagli interessati su questi argomenti e anche se le fonti che tratteremo stasera sono un po' disseminate nella mia edizione della Haggadah e quindi diciamo sono in realtà testi già pubblicati, volevo soffermarmi su, diciamo così, un concentrato nel tempo che ci è consentito da questa lezione, in maniera da parlare almeno di tre categorie di diete particolari, e cioè gli astemi, che non riescono o non possono bere vino per qualsiasi ragione, i celiaci, che hanno problemi col glutine, e quindi non possono mangiare in linea di massima proprio quei cereali con i quali si fabbricano le mazzot. Incidentalmente dirò che quegli stessi cereali sono quelli che entrano anche il chametz, per cui da un certo punto di vista mi è capitato di dover spiegare ai bambini cos'è la celiachia e a dire significa che per queste persone è Pesach tutto l'anno. In realtà è vero ciò fino ad un certo punto, perché le mazzot che si devono mangiare durante il sedarim sono fabbricate, devono essere fabbricate proprio con quegli stessi cereali, con delle accortezze particolari di cui forse abbiamo già fatto cenno altre volte. La terza categoria, su quale voglio soffermare da più ideologica che non, diciamo così, salutistica, anche se ci sono i salutisti in questo campo, sono i vegetariani, che non possono mangiare o che non vogliono mangiare carne. Mi sembra di aver fatto, come si dice, una carrellata di quelli che sono le problematiche diciamo più intense. Ci sono poi gli intolleranti al latte, ma quello forse riguarda meno il sedere. Comincerei proprio a questo proposito, prima di entrare nelle fonti, con un'apparente battuta. Cioè, si racconta di una volta che nella Mitteleuropa i rabbini tenevano le lezioni con i loro allievi aperte al pubblico che aveva qualche scena da fare, in maniera da collegare l'argomento di studio con la vita concreta, la vita reale delle persone, e durante la lezione bussò alla porta un signore che domandò se si può uscire d'obbligo dal seder bevendo 4 bicchieri di latte anziché 4 bicchieri di vino. Gli allievi, i ragazzi, cominciavano naturalmente a mormorare fra sé: ma che razza di provocatore è questo che viene a fare una domanda così, diciamo così, appunto così cinica da un certo punto di vista? Ma nello stesso tempo cresceva in loro la curiosità di vedere come il maestro avrebbe risposto, e si voltavano tutti verso il maestro, il quale, senza proferire parola, chiamò quello che probabilmente era il più fido dei suoi allievi, gli fece cenno di avvicinarsi, gli mise in mano una busta, l'allievo la porse al postulante, il quale ringraziò e si allontanò tutto contento. Chiusa la porta, gli allievi si rivolgono di nuovo al maestro e dicono: ma nu, come si dice da noi, no? Nu, dice, sentite un po', rispose il maestro, dice, voi lo considerate un provocatore. In realtà, dice, voi avete mai visto qualcuno che beve latte durante il seder? Se questo signore è venuto a chiedervi se poteva bere il latte al posto del vino durante il seder, non significa solo che non aveva il vino, che in Polonia era molto più caro, ma che non aveva neanche la carne. Perché noi non mescoliamo, ovviamente, non solo per Pesach, ma anche per tutto l'anno, la carne con il latte. E quindi, qual è la risposta al suo interrogativo? Dagli i soldi perché possa fare un seder come si deve. Da qui si impara che cosa? Sembra una barzelletta. Si impara che a volte, dietro le domande di Halakha, soprattutto quelle più peperine, proprio perché sono peperine, si aspettano una risposta, diciamo così, non puramente halakhica. Si aspettano una risposta di carattere umano, diciamo così, più... questa è stata la chokhmah del rabbino. Dice, voi avete mai visto un seder di latte? Non esiste un seder di latte. La carne, adesso poi lo vedremo, è fonte di simcha per noi, di gioia come il vino, e i pasti festivi, seder in testa, normalmente hanno la carne e quindi non il latte. Parleremo quindi sia di carne che di vino, ma anche di mazzot. E cominceremo a trattare nell'ordine il tema degli astemi. E vediamo a questo punto le fonti un pochino più da vicino. I maestri hanno reso obbligatorio per tutti durante il seder bere 4 bicchieri di vino. La spiegazione più accreditata è in funzione delle 4 promesse di liberazione che Dio fece a Mosè all'inizio della parasha di Vaera, nel capitolo 6 di Shemot, in corrispondenza di ciascuna delle quali viene un bicchiere di vino. Questa è una delle grandi differenze che c'è fra la sera del seder e le altre sere festive, come i comuni venerdì sera, le comuni sere di Shabbat, una dove nel caso del Kiddush, tra le altre cose, il vino del Kiddush normalmente è richiesto che venga bevuto soltanto da chi recita il Kiddush per tutti, e neanche, non è obbligatorio, è mitzvah min ha-muvchar partecipare alla bevuta sorseggiando, anche solo per gli altri sorseggiando, ma non è neppure indispensabile, per cui se siete astemi a vostra volta potete ascoltare il Kiddush da una persona che è disposta a bere il vino, e se voi siete, diciamo, sia che siate i padroni di casa, sia che siate gli ospiti, non avete il venerdì sera l'obbligo di bere per forza il vino, una volta che il celebrante, chiamiamolo così, che normalmente si identifica del padrone di casa, beve il quantitativo necessario. Anche il quantitativo necessario cambia rispetto agli altri Shabbatot, in quanto è sufficiente in tutti gli altri casi bere quanto il quantitativo che riempie le guance, mentre che è circa 44 cc, mentre per il bicchiere del seder ciascuno deve bere 86 cc almeno a priori. Non solo, ma lo deve fare non per una volta, come negli altri Shabbatot, ma per 4 volte, la prima volta del Kiddush, la seconda volta alla fine del Maghid, prima che inizino le procedure della cena, la terza volta al termine della Birkat HaMazon e la quarta volta al termine dell'Alleluia. È chiaro? E infatti qui scrivo, mentre in tutte le altre occasioni, solo a colui che recita il Kiddush si richiede di tenere in mano il bicchiere con il vino e di berne, durante il seder tutti i commensali sono ugualmente soggetti a questo precetto. E anche se escono d'obbligo dalla recitazione del Kiddush con quella effettuata dal capo famiglia, sono tenuti a bere il vino in proprio. La stessa regola vale anche per i bicchieri successivi. Non è opportuno diluire il vino nell'acqua. Questa è una lunga discussione, oggi non si fa più, perché mentre nei tempi antichi il vino era molto forte da poter essere bevuto in un solo botto, in un solo sorso, oltre un certo quantitativo, oggi, per cui lo si doveva diluire nell'acqua, oggi questo problema non si pone più e quindi in linea di massima cerchiamo di bere vino schietto. Non solo per ragioni, diciamo così, di buon gusto, ma anche proprio di alacà. Il bicchiere deve essere sufficientemente grande da contenere un revi'it. Sull'identificazione di questa misura vi sono due opinioni. L'opinione più facilitante, quella che richiede di meno, è 86 cc, che corrisponde alla gematria, al valore numerico delle lettere della parola kos, che significa appunto bicchiere, mentre l'opinione più rigorosa richiede almeno 150 cc, che è la gematria di kos hagun, che significa bicchiere appropriato. A ogni quantitativo c'è il suo valore numerico. L'uso, attenzione, è di essere più rigorosi di venerdì sera, come succede quest'anno che Pesach viene di Shabbat, allorché l'obbligo del Kiddush è di origine biblica secondo tutti, e quindi bisogna essere più rigorosi e avere addirittura il quantitativo, diciamo, più abbondante. Mentre se il seder ha luogo in una sera differente, e sarà quest'anno il caso della seconda sera, di sabato sera, è sufficiente basarsi sull'opinione più facilitante di 86 cc, perché l'obbligo del Kiddush di Yom Tov è, secondo molti, solo per estensione rabbinica. E quindi dove il precetto è di origine biblica dobbiamo essere più rigorosi, mentre possiamo esserlo meno nei precetti di origine rabbinica.
Scusi, il Kiddush di Yom Tov, se quest'anno no, ma negli altri anni è spostato, cioè se capita di settimana...
Il Kiddush di Yom Tov è il Kiddush che noi recitiamo la sera di Yom Tov prima di cenare, come facciamo di Shabbat il venerdì sera. Per Kiddush si intende non
fosse una prescrizione rabbinica.
Secondo molti è un'estensione rabbinica del Kiddush di Shabbat. La Torah parla di le Kadesh soltanto a proposito dello Shabbat. Alcuni ritengono pertanto che il Kiddush di Yom Tov sia un'estensione di Shabbat, mentre altri dicono che la parola Shabbat comprende anche Yom Tov e quindi fanno rientrare anche il Kiddush di Yom Tov in una prescrizione biblica. Ci sono due scuole di pensiero. Se noi seguiamo la prima, il Kiddush di Yom Tov non di Shabbat, come la seconda sera quest'anno che sarà Mozzae Shabbat, sabato sera, possiamo essere più facilitanti e limitarci a 86 cc. Di venerdì sera, secondo tutti, l'obbligo di Kiddush è di Mina Torah, se non altro per la presenza di Shabbat, e quindi dobbiamo bere almeno 150 cc, almeno in questo caso per il primo bicchiere, che è quello del Kiddush. I successivi, anche la prima sera, possono essere limitati a 86 cc.
Cos'è una Kiddushah minore?
No, il primo la questione si riferisce in questo caso proprio al Kiddush, alla specificità del Kiddush che è rappresentato al primo bicchiere. Sebbene in tutte le altre occasioni è sufficiente a priori che chi recita il Kiddush beva la maggior parte del revi'it, nel caso del seder è necessario che ciascuno si sforzi di bere il revi'it per intero, come ho spiegato prima. Solo a posteriori si è usciti d'obbligo avendo bevuto la maggior parte del revi'it. In ogni caso, è opportuno non adottare bicchieri più grandi della misura necessaria per non entrare in discussione sul quantitativo minimale da bere, perché c'è anche chi dice che se il bicchiere è più grande di revi'it, bisogna comunque berlo tutto. Le differenze quindi sotto questo ultimo profilo fra Shabbat, fra i normali Shabbatot e Pesach, è Primo, che di Shabbat normale è sufficiente che solo chi recita il Kiddush beva il vino, gli altri abbiamo detto di no, non è necessario, oppure è sufficiente che lo sorseggino soltanto, va bene? Mentre a Pesach tutti devono berlo. Seconda cosa, mentre il venerdì sera normale chi recita il Kiddush è sufficiente che beva la maggior parte del Levit, quindi 44 cc su 86, nel caso del Seder è necessario che tutti quanti bevano gli 86 per intero o addirittura quest'anno la prima sera il 150. Dal momento che con il vino si assolve anche il precetto della gioia festiva, che è un altro precetto ancora, quello che si chiama in ebraico Simchat Yom Tov, è necessario a priori che esso abbia potere inebriante. Per cui c'è una grossa discussione sul succo d'uva. Ho letto recentemente un interessante excursus storico su una rivista ebraica americana a proposito del fatto che il succo d'uva è stato permesso dai rabbini americani in sostituzione del vino durante il periodo del proibizionismo. È una cosa molto molto interessante questa. E poi, per ragioni di comodo, di salute, tutto quello che volete, è stato poi accolto in tutto il mondo ebraico, tant'è vero che noi qui facciamo Kiddush al Beit HaKnesset con il succo d'uva regolarmente il venerdì sera, presumendo che ci siano dei bambini che lo bevono, e diamo anche il succo d'uva in alternativa al vino nel Kiddush il sabato mattina. E non siamo solo noi a farlo. È chiaro, adesso lo vedremo, che se non si può bere vino, è piuttosto che niente, se non si riesce a bere vino per un qualsiasi motivo, è meglio bere succo d'uva, ammesso che la persona sia comunque in grado di farlo, perché il succo d'uva presenta altri problemi dal punto di vista della salute, soprattutto per i diabetici può essere un problema. Comunque, il succo d'uva è una variante del vino soltanto per alcuni, anche se oggi in realtà, dicevo, lo si considera sostitutivo del vino anche per quanto riguarda quello che gli americani chiamano sacramental use, cioè l'uso delle occasioni di mitzvah, diciamo su di esso comunque volete riaddefinire come sul vino, in mancanza d'altro lo si può utilizzare. Tuttavia, durante il seder, e non solo durante il seder, ma abbiamo visto che durante il seder certi rigori diventano, diciamo così, diventano la prassi, è necessario a priori che esso abbia potere inebriante. Perché dovete sapere che nel Beit HaMikdash di Yerushalayim, quando si facevano le bagioni di vino, il passuk richiede nesech shechar, che sia un vino inebriante, cioè che abbia una gradazione alcolica di qualche livello. Il succo d'uva, in altre parole, nel Beit HaMikdash non era ammesso. Perché? Perché la bevanda alcolica, senza ovviamente esagerarne, ha un potere euforizzante e quindi, sia pure sotto determinate regole, porta Simcha, è considerato foriero di Simcha. Però, attenzione, tornando all'aspetto pratico, non è necessaria una gradazione alcolica elevata. Se io dovessi bere 4 bicchieri di un buon vino israeliano dai 14 gradi in su,
non arrivi alla fine della legge.
Ottimista, non arrivo a cominciare il mattino di quel giorno.
Perché quando mi chiede di leggere prima del mattino.
Comunque Moshe
il primo sì. Il primo sì è quello che volevo dire, che per me sarebbe sufficiente.
Ha pensato comunque anche agli aspetti legali, per cui non si deve guidare dopo, non si può.
Io sono senz'altro,
no, bello, non potevi guidare.
È vero che il seder non richiede forse la stessa attenzione di chi deve guidare una macchina o un macchinario, però è anche vero che richiede poi una certa presenza, insomma. E quindi io suggerisco senz'altro a chi ha, diciamo, anche solo delle difficoltà a leggere gradazioni minimamente piemontesi, di utilizzare magari dei vini a più bassa gradazione alcolica, come il Moscato, come il Joy Vin, anche se non sono vini da offrire alla Bursley, però insomma vini con una gradazione tra 4 e 7 gradi, rientrano, diciamo, in questi requisiti. Meglio se il vino è rosso, però no, a questo punto non è neanche strettamente indispensabile. D'accordo? E quindi chi è particolarmente sensibile dovrà tenerne conto allo scopo di poter riuscire a portare a termine il sede. Gli asteni, coloro cui il vino fa male, e così pure i bambini, potranno sostituirlo con succo d'uva, come ho spiegato, e la Movadia commenta perché è per essi segno di libertà. Cioè bisogna anche tener conto che come si esce da ogni tipo di schiavitù durante Pesach, non ci si deve sottoporre neppure alla schiavitù del vino se questa è tale per noi. E quindi se una persona si sente più a suo agio con il succo d'uva, per qualsiasi ragione lo può tranquillamente utilizzare. Se la persona non tollera neppure il succo d'uva, potrà uscire d'obbligo a questo punto, ascoltando il kiddush da colui che conduce il seder, e uscire d'obbligo con la bevuta di quest'ultimo, come si fa tutti gli Shabbatot, come farebbe tutti gli Shabbatot. Infatti c'è già l'argomento: se tutti i commensali devono bere il vino è controverso, durante il sede è controverso per le decisioni medievali, Maimonide e Rashi ritengono di sì, e tale opinione è codificata come halakha, per cui in assenza di problemi ognuno deve bere il suo vino nel quantitativo necessario, come ho spiegato. Altri invece, le Tosafot e il Rosh, ritengono che si possa uscire d'obbligo anche durante il seder con la sola bevuta del capo famiglia, e in casi estremi è lecito basarsi senz'altro su quest'ultima opinione. Quindi, in ordine di preferenza, vino di buona gradazione alcolica, se non si riesce a portare il termine in seder in questo modo, vino a bassa gradazione alcolica, purché comunque se ne bevano 4 bicchieri. Se neanche questo è possibile, si ricorrerà al succo d'uva, e se neanche il succo d'uva è possibile, allora ci si baserà sulla bevuta del capo famiglia ogni volta. E adesso veniamo al tema dei celiaci. E questa è un'intolleranza alimentare, dicevo prima, che esisteva senz'altro anche prima, ma forse era meno conosciuta, era meno diagnosticata, può anche darsi. Oggi ci sono dei mezzi scientifici molto, molto, molto comuni per accertarla, e quindi questo salva la vita e comunque aiuta la vita di molte persone, naturalmente, che magari un tempo credevano di avere chissà che cosa, e invece tutto sommato sì, è un, come si dice, fortemente limitante, eccetera, però diciamo non è un problema vitale se trattato come si deve, insomma, ecco, questa è la questione. Con cosa si scontrano i celiaci durante il seder? Con la questione della mazzà, già ne ho accennato. È infatti mitzvah della Torah mangiare mazzà la sera del 15 di Nisan, la sera del seder, che per noi poi la Sessai diventano due, la sera del 15 e la sera del 16, in base al versetto Ba'erev tochelu mazzot. Questa sera mangerete mazzot. Esiste un altro versetto che parla delle mazzot la sera del seder nella Torah in relazione al Korban Pesach, al mazzot unorim yochelu. Questo versetto che ho citato qui invece, questa sera mangerete mazzot, non si riferisce al Korban Pesach, e da ciò i nostri maestri hanno detto che l'obbligo della Torah di mangiare mazzà la sera del seder vige in toto e in pieno, anche se il Beit HaMikdash non c'è più e non siamo d'altro canto in grado di fare il sacrificio pasquale. La mazzà è una mitzvah indipendente che rimane in vigore, in pieno vigore, anche senza il Beit HaMikdash. Non è semplicemente il ricordo del Beit HaMikdash. Questo discorso è valido invece per il Maror, perché per il Maror non c'è un versetto indipendente. L'unico versetto da cui parliamo che dobbiamo mangiare il Maror durante il seder è quello che parla anche del Korban Pesach, che dice al mazzotum orim yochelu. I nostri maestri hanno imparato da qui che il maror è obbligo della Torah soltanto quando c'è il Korban Pesach, cioè quando c'è il santuario. In assenza del santuario e del sacrificio, il maror è obbligatorio solo per estensione rabbinica in ricordo del santuario distrutto. Invece la mazzà, avendo un secondo versetto indipendente, è una mitzvah della Torah in pieno anche oggi. Questo significa che deve essere osservata con particolare cura. Mentre per il maror si può essere più facilitanti anche nei quantitativi, se una persona è intollerante a quel tipo di insalata, a quel tipo di verdura, eccetera, eccetera, e pertanto non ne parlerò stasera, invece sulla mazzà a priori noi dobbiamo essere rigorosi. E questo costituisce un problema per i celiaci. Anche chi avesse fatto voto di non mangiare mazzà deve adempiere all'obbligo e infrangere il voto. Dovrà poi portare procedure compensative per chi ha infranto un voto, ma il voto stesso non è motivo sufficiente per esentarsi da una mitzvah così importante. La mitzvah della Torah di mangiare mazzà la sera del seder va davanti a qualsiasi impegno individuale, anche di tipo religioso, che una persona può aver assunto per se stessa.
Per quale motivo uno deve fare voto di non mangiare mazzà?
Per qualsiasi ragione. Direi che questa affermazione non ha tanto un valore pratico, quanto vuole ribadire qual è il valore del prendere la mitzvah della mazzà. Se anche una persona avesse, deve mettere da parte il voto per mangiare la mazzà.
Questo è molto ipotetico.
Come?
È molto ipotetico, però serve...
Di quale mazzà si tratta? Deve trattarsi preferibilmente di mazzà shmurah fatta a mano, leshem mazzà mitzvah. Questo perché nella Torah, a proposito dell'uscita dall'Egitto, e la sera di sede noi la commemoriamo al suo anniversario, è scritto Ushmartem et Amazot, che vuol dire custodirete letteralmente le mazzot, versetto che nell'interpretazione rabbinica non allude soltanto al controllo che la mazzà non diventi chametz, non venga a contatto con chametz in nessuna fase della sua produzione, il che ovviamente è implicito in questo verso, ma significa anche un'altra cosa, che quelle mazzot del seder devono essere prodotte le shem mazzat mitzvah. Cioè la persona che le fa, nel momento in cui le impasta e le mette in forno, deve pronunciare la frase le shem mazzat mitzvah, cioè partecipo con tutto me stesso alla fabbricazione di questa mitzvah. In effetti, in ambienti, diciamo così, più grandi degli ebraici, più grandi dei nostri, c'è l'uso che la mattina, la vigilia di Pesach, si va al forno delle mazzot e ciascuno si cuoce le sue mazzot per il seder. È un uso molto bello. A Milano c'è qualcuno che si è attrezzato per farlo, noi qui purtroppo non siamo in grado di farlo. È un'esperienza che personalmente non ho mai avuto, perché in qualche fase della mia vita mi piacerebbe effettivamente avere. Comunque, anche chi non ha la possibilità di cuocersi il mazzot da solo, è preferibile che per il seder adoperi mazzot fatte a mano, piuttosto che quelle fatte a macchina. Per quale ragione? C'è chi considera mazzot shmurot anche quelle fatte a macchina nel momento in cui l'operaio spinge il bottone del forno per la loro cottura e dice le shem mazzat mitzvah. Però capirete anche voi che se questo signore invece di spingere il bottone le impastasse con le sue mani sarebbe un'altra poesia. Nel senso che altri mettono ovviamente in dubbio la validità di questa procedura e dicono che la macchina non si sostituisce all'uomo nell'intenzione di compiere una mitzvah, sia pure con tutte le migliori intenzioni del caso. Ecco perché per uscire d'obbligo secondo tutte le opinioni è necessario procurarsi per il seder mazzot shmurot fatte a mano. La misura minimale per compiere la mitzvah secondo la Torah, cioè uscire dall'obbligo di mangiarle, è un tesait, cioè quanto un'oliva. Va bene? I nostri maestri hanno tuttavia stabilito che durante il seder ciascuno deve consumare almeno 4 volte kesait di mazzà. 2 insieme in occasione di mozzi mazzà. Per il dubbio, come al solito, se la vera mazzà di mitzvah è la prima o la seconda, si deve mangiare almeno a priori un kesait di tutte e due. Un altro kesait in occasione di Korech insieme al Maror e al Chamoset. E il terzo kesait in occasione di Tzavun, allorché si mangia la Ficoman al termine del pasto. Sono i 3 momenti del seder in cui si mangia la mazzà. Come si calcola questo kesait? Ci sono 2 modi per calcolare il kesait. Il modo più rigoroso è secondo il peso. Un kesait sono 27 grammi. Quante mazzot ci sono in una confezione da 1 chilo? Avete fatto il conto? Mi sembra che ce ne siano 30. Questo significa che per raggiungere un kesait di mazzà secondo il peso, ogni volta uno deve mangiare da solo almeno una mazzà intera di quelle fatte a macchina, ammesso che usi quelle fatte a macchina. Quindi non è assolutamente sufficiente distinguere il pezzettino di mazzà come si fa in molte famiglie, e facendo così si è fatto poco o niente della mitzvah. La mitzvah è mangiare ogni volta un quantitativo interessante, diciamo così.
Come il vino.
Secondo, ecco, se si mangia invece in base a questa teoria, invece della mazzà fatta a macchina, si mangia invece la mazzà fatta a mano, probabilmente io faccio il conto che ne basti circa metà, perché le mazzotte fatte a macchina in genere sono uguali. Però anche lì bisogna vedere in base alla grandezza. L'opinione più facilitante calcola il kesait in base al volume, e si calcola che in questo, secondo questa linea, potrà bastare 1/3 della mazzà fatta a macchina, quindi molto meno. Secondo alcuni è opportuno 2/3, quindi una misura media. In ogni caso non basta un pezzettino, deve essere effettivamente un assaggio di una certa importanza. Il quantitativo richiesto dovrà essere mangiato senza interruzione e comunque ogni volta in un tempo inferiore a 4 minuti. Perché, trascorsi 4 minuti, i bocconi non sono più considerati parte della stessa assunzione di cibo. I nostri maestri si sono spinti persino a calcolare questo. Non entro adesso nel merito di tutte queste questioni. L'unica cosa che ricordo è che sia quando si beve il vino, i 4 bicchieri di vino, sia le 3 volte che si mangia la mazzà, bisogna stare attenti a farlo appoggiato sul gomito sinistro. Altrimenti c'è l'eventualità, secondo alcuni possettini, che si debba ripetere l'atto. Sulla mazzà si recitano 2 berachot, come è noto, amotzile e minaret, la consueta berachà che si recita prima di mangiare pane, e asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat mazzà, la speciale berachà per la mitzvah della mazzà cui si è tenuti durante il seder, berachà che si recita soltanto 2 volte all'anno nel due sederi. Va bene? La procedura, quindi, prima amotzi lechem min haaretz e poi asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat mazzà. L'ordine segue il principio generale per cui la berachà recitata più di frequente, e quindi amotzi, ha la precedenza sull'altra. Vi sono però altre spiegazioni nella nota 44. La prima è che in tal modo si rispetta il divieto di interrompere fra la berachà al netilat yadayim e amotzi, e quindi è giusto recitare amotzi per prima, e il principio di recitare quella sul compimento della mitzvah, cioè alla chilat mazzà, subito prima di eseguire il precetto. La seconda spiegazione è che i nostri maestri affermano che chi mangia senza aver recitato la berachà sul cibo, in questo caso amotzi, è come se l'avesse rubato al santo benedetto. Se pertanto recitassimo alla chilat mazzà su una mazzà sulla quale non abbiamo ancora recitato amotzi, è come se dichiarassimo di compiere una mitzvah su un oggetto rubato. Ecco perché prima si deve recitare amotzi, per garantirci la proprietà legale della mazzà nei confronti di Kadosh, rispetto a Kadosh Baruch Hu, e poi su quella possiamo compiere la mitzvah recitando la berachà. La procedura migliore per uscire d'obbligo, secondo tutte le opinioni, è la seguente. Si tengono in mano le tre mazzot, due e mezza per esattezza, perché quella di mezzo era stata divisa all'inizio, poco dopo l'inizio di sede. Si tengono dunque in mano le tre mazzot mentre si recita Amuzì. Dopodiché si lascia sul tavolo quella inferiore, che servirà per il Kohen, e tenendo in mano le prime due, una e mezza per l'esattezza, si recita la seconda Berachà alla Chilat Mazzah. Questa è la procedura migliore. Terminata anche la seconda Berachà, chi conduce il seder spezza entrambe le mazzot, cioè la superiore intera e la mediana già divisa, e mangia reclinato quanto un kezait per ciascuna contemporaneamente. Ciò è richiesto, come spiegavo prima, dall'incertezza su quale delle due mazzot richieda la recitazione delle Berachot. E che quello che vi sto spiegando è la punta di un iceberg di grandi discussioni. L'obbligo di consumare identica misura, attenzione, incombe anche su ciascuno dei commensali, per i quali dovrà fra l'altro essere previsto un quantitativo di mazzot corrispondente. E quindi non c'è niente di male a tenere da parte delle mazzot per la mitzvah anche fuori dalla tavola del seder e non semplicemente mangiare quelle tre che ci sono lì soltanto perché sono le tre del vassoio, come se le altre non avessero identica sacralità. Sia per la mazzah che per il maror, dati i quantitativi, è necessario quindi predisporre una riserva, soprattutto se i commensali sono tanti. Non è uso intingere la mazzah nel sale durante il seder, questa in realtà è una controversia tra lo Shulchan Aruch e il Rema. È un modo questo per esaltare il significato della mazzah, mangiandola senza altre aggiunte, d'accordo? Senza altre aggiunte. La mazzah oltretutto è pane di povertà, non lechemoni, e quindi deve avere meno condimenti possibili. Cosa succede per chi ha delle difficoltà a mangiare la mazzah? Prego.
Il sale fa parte della miscela di produzione?
No. No, perché il sale contribuisce ad affrettare il chibuz. E quindi non, la mazzah è fatta semplicemente di farina e acqua. Non si aggiungono altri ingredienti. Chi non riesce a mangiare i due kezait simultaneamente, mangerà prima quello della mazzah di Amozi e poi quello della mazzah di Alachilat Mazzah. In ogni caso, attenzione, per chi non riesce a mangiare due kezaitim in una volta sola, cosa non facile, si è assolto alla prescrizione della Torah mangiando un kezait almeno. Ammalati o anziani che non riescono a masticare la mazzah possono sostituirla con mazzah macinata o immergerla nell'acqua, purché non venga cotta e si stia attenti a non tenerla a bagno per 24 ore di seguito, perché in questo caso, secondo la Rakhah, l'effetto sarebbe equivalente a quello della cottura. Questa è una soluzione che, soprattutto per chi ha problemi di dentatura, può essere effettivamente raccomandabile. In casi estremi può essere persino immersa nel vino, anche se non è consigliabile perché il vino comunque ne altera il sapore. Va bene? Chi sa a priori di non essere in grado di mangiare un kezai, non reciti la seconda Berachah. Perché? Perché non assolve la mitzvah di mangiare la mazzah durante il seder secondo la Torah che prevede almeno un kezai. D'accordo? Quindi chi non ne può mangiare tale quantitativo deve dire solo la Berachah di Amozi e non quella salute e non quella di al Achilat Mazzah. Non esenta dall'obbligo di mangiare il kezai di Mazzah un semplice disagio o disgusto. Questo bisogna stare attenti effettivamente, che ci possono essere delle situazioni in cui si chiede alla persona di fare un minimo di sforzo su se stesso. Non basta dire non mi piace la Mazzah per esentarsi dalla mitzvah, ci devono essere evidentemente delle motivazioni più serie. Chi però soffre in quel momento di mal di stomaco al punto di perdere l'appetito non esce d'obbligo neppure se si costringe a mangiare la mazzah, cioè se c'è un problema di salute effettivo, cioè non, il problema qui non è soltanto non mi piace, ma o mal di stomaco, in questo caso evidentemente la persona è esente. Ci possono essere dei casi, tornando appunto al quantitativo minimo, per la sera del semine, che deve essere di un kesait, anche se abbiamo visto che bisognerebbe arrivare a mangiarne quattro, proprio un mio allievo di Milano mi parlava di suo nonno che ha delle grosse difficoltà di salute, però è una persona che tiene molto alle mitzvot, gli ho detto di dividere il kesait in tre, tra il mozzi matzà, il koreh e l'afikoman, di mangiare il kesait, un unico kesait diviso in tre momenti, in maniera da uscire d'obbligo secondo la Torah, ovviamente senza recitare la berakha alla chilat matzà, che prevede che il kesait sia mangiato tutto in una volta. Cosa succede se una persona si mette in pericolo effettivo se la mangia? Questa persona ha certamente la proibizione di mangiarla. Per i celiaci esistono in commercio, ma non in Italia e non le ho trovate neanche a Manchester, dove peraltro sono andato nei giorni subito dopo Furini. C'era già un grosso supermercato, un lungo balcone di 50 metri almeno, Kashel Pesach, però essendo subito dopo Furini era molto presto per, diciamo, avere una discreta varietà di prodotti. Esistono, l'anno scorso l'ho avuto dagli Stati Uniti, delle mazzot di avena con un bassissimo livello di glutine. Il problema qual è? Che per poter avere delle mazzot regolamentari per il seder, sulle quali dire queste berachot, è necessario che provengano dai cinque cereali, che sono il grano, l'orzo, l'avena, la segale e il farro. Esistono anche mazzotti di farro, quest'anno non le ho viste neanche a Milano, l'anno scorso erano prodotti in Francia, probabilmente ci sono, ma qui non sono arrivate. Comunque, se le mazzot non sono fatte di questi cinque cereali, potranno senz'altro essere mangiate durante Pesach, ma non servono allo scopo di uscire d'obbligo dalla mitzvah durante il seder, perché saranno mazza style, ma non sono mazzot.
Quindi niente della volta arrivata.
E quindi esistono a Milano, queste le ho viste anche quest'anno, delle mazzot alla tapioca o alla fecola di patate, o forse c'è del mais, che è tipo di rosa, cose di questo genere. Non le ho mai assaggiate, per la verità. Sono sicuramente cascelle Pesach, però non sostituiscono le mazzot in generale. Non solo, ma c'è scritto che la berakha è shenakol e non a mozzi lechem min haaretz, perché la tapioca è un prodotto qualsiasi. A mozzi lechem min haaretz noi lo diciamo solo su pane fatto dai cinque cereali, ovviamente. E il fatto che abbiano la forma della mazzà, e magari si riesce anche ad avere un sapore molto simile, non significa che siano mazzot, nel senso alato.
Quindi c'è dunque esentato dall'obbligo di mangiare.
Quindi, se si trovano delle mazzot fatte apposta per celiaci dai cinque cereali, in genere dall'avena o dal farro che fanno, che hanno un livello di glutine inferiore al fomento, su queste il celiaco può dire tutte le melachot ed esce d'obbligo della mitzvah, a condizione che personalmente sia ancora tollerante di quel livello di glutine, sia pure diversato. Perché anche fra i celiaci ci sono livelli diversi di tolleranza. C'è chi riesce ancora a mangiare il fumetto, il cereale al di sotto di un certo livello di glutine, e c'è chi invece non tollera a tolleranza zero. Per queste persone la soluzione è la seguente: compensare l'atto mancato studiando in quel momento le halachot relative, mentre gli altri mangiano la mazzà, in analogia con il principio per cui lo studio delle regole sui sacrifici compensa l'obbligo di offrirli in mancanza del santuario. È una subia alla fine del trattato di Menachot, che a mio piacere porterò a termine venerdì mattina in occasione del Siyum dei primogeniti, il trattato che parla delle offerte farinacee nel santuario. In una delle ultime pagine si tratta proprio di questo argomento, si commenta nei versetti all'inizio della parasha di Tzav, che dice Zot Torah Ta'ola Hi Ha'ola. Questa è la Torah della Ola, la regola della Ola, del sacrificio dell'olocausto. Essa è l'olocausto, significa che in mancanza dell'olocausto vero, la regola dell'olocausto e lo studio relativo sostituiscono l'esecuzione del sacrificio.
Infatti, l'interpretazione di Osea.
Sì. Ed è una bellissima interpretazione, a mio avviso. L'interpretazione di Osea, penso che il professore si riferisca al versetto che diciamo sì, là, un salemar farim se fateno, in mancanza del santuario sostituiremo i tori, che dovevano essere offerti in sacrificio, gli animali, con le nostre labbra, cioè pronunciando le parole relative al sacrificio e studiando le regole relative. È una bellissima soluzione, sia pure di ripiego, chiaramente, mi dispiace per chi non riesce a mangiare la mazzà, e anche così a godere la mazzà, comunque è un'esperienza, la può sostituire comunque con studiando un testo relativo alla mazzà in quel momento. Kadosh Baruch lo considera come se avesse adempiuto in pieno al precetto. Terzo punto, e con questo penso che ci augureremo poi buon Pesach e buon Seder a tutti, il tema dei vegetariani. È un tema molto più leggero degli altri due, perché in gran parte i vegetariani lo sono per scelta e non per costrizione. Ci sono anche persone che effettivamente non riescono a mangiare la carne, però non fino al punto di non poterla vedere sulla tavola del Seder, insomma. Evidentemente.
Perché non c'è un passaggio dove si deve mangiare la carne?
No, oggi non si mangia più, non c'è un passaggio perché la carne che è obbligatoria secondo la Torah durante il Seder è la carne dell'agnello pasquale che noi non siamo più in grado di compiere per mancanza del santuario. Tuttavia, sulla Kehara, cioè sul vassoio del Seder, voi sapete che noi mettiamo un ricordo dell'agnello pasquale, normalmente una zappa, che in ebraico va sotto il nome di Zeruah. Il motivo per cui si sceglie proprio la zampa dell'animale, poi vediamo anche di quale animale si tratta, è che ricorda il fatto che Dio ci ha liberato dall'Egitto Beyal Chazakah Ubizoa Letuyah, con abbraccio disteso, quindi Zeruah ricorda anche questo aspetto, però è chiaramente un simbolismo collegato. Non è indispensabile che sia la zampa. Il ricordo dell'agnello pasquale si usa a collocare sulla Kehara una zampa di bovino, ovino o pollame arrostita direttamente sul fuoco, così come veniva arrostito l'agnello. In questo caso ci sono molti usi diversi, effettivamente. Non è indispensabile che sia ovino. Non è facile oggi qui da noi trovare agnello. Agnello è sufficiente per fornire zampe a tutti. Dato che il sacrificio pasquale oggi non esiste più, e anzi, d'altro lato si tende a voler sottolineare che quello che facciamo è solo un ricordo, può anche essere utilizzata tranquillamente una zampa di pollo o di tacchino, o di anatra, quello che è, senza problemi. Perché, anzi, dobbiamo in un certo senso chiarire che non è quello il vero sacrificio, altrimenti saremmo persino accusati di aver fatto, simulato un sacrificio fuori dal Beit HaMikdash, cosa che è una trasgressione di per sé. In mancanza può essere adoperata altra parte dell'animale, preferibilmente dotata di osso. Attenzione, questa è soltanto un ricordo, per cui la zampa, a differenza di quanto avviene per esempio con la mazzà e il maror, non viene mai sollevata dal vassoio durante il seder, neppure quando leggiamo i brani nei quali spieghiamo il significato di questi simboli. Su tutte le agadote scritte, mentre è scritto di sollevare la mazzà e il maror nei brani rispettivi, il primo dei tre brani, che è proprio quello del Pesach, cioè del sacrificio pasquale, dove si dice Sheayu Avoteinu, i nostri padri mangiavano all'epoca del Beit HaMikdash, quindi al passato, nelle Agadot è in genere scritto di stare ben attenti a non sollevare la zampa. Per quale motivo? Per non dare l'impressione che quello sia meramente la carne del sacrificio pasquale. L'uso, ovviamente, non è di buttarla via, ma di mangiarla la mattina successiva al secondo seder, quindi il secondo giorno di Pesach, quando non serve più e quando siamo ormai al di fuori di ogni sospetto, perché i sedarim sono finiti da un pezzo.
D'accordo? Nella nota 49 aggiungo: non è peraltro strettamente indispensabile mettere della carne, visto che si tratta di un semplice ricordo del sacrificio pasquale. E aggiungo, fra l'altro, che sulla stessa Teara noi aggiungiamo un altro simbolo di un altro sacrificio, perché al tempo del santuario il sacrificio pasquale si veniva mangiato al termine del pasto. Se però non ce n'era abbastanza da sfamare di per sé tutti i commensali, i quali avevano comunque l'obbligo di mangiarne almeno un chesai, però un chesai di carne non è un quantitativo così forte, perlomeno per l'epoca, si offriva anche il korban chavidah, un sacrificio festivo a parte. Il korban chavidah oggi è rappresentato sulla tavola del sedere dall'uovo sopra. Per distinguere i due simboli si sono adottati comunque due prodotti animali, ma per il korban pesach, che è il sacrificio più importante, si è adottato un pezzo di carne, mentre per il ricordo del korban chagigah si è adottato un uovo solo.
E i vegani che non mangiano?
Bravo, adesso ci arriviamo. Questo significa, senza arrivare ancora ai vegani, che è già previsto, per ricordare l'altro sacrificio, qualche cosa che non è carne. Non solo, ma il Talmud, nel trattato Pesachim, racconta che due maestri del calibro di Rav Huna e Rabba ricorrevano a biete e riso, quindi a simboli vegetali. Incidentalmente, silkava rosa, dice il testo arabaico. Tra l'altro ci fa sentire che adoperavano il riso, tra l'altro. Comunque questa è un'altra questione, voi sapete che gli scenaristi sono rigorosi sul riso. Comunque, mentre Chizkia metteva pesce e uovo, e quest'ultimo uso è attestato da un rabbino siciliano all'inizio del XV secolo, quindi prima della cacciata degli ebrei dai domini spagnoli alla fine di quel secolo. Questo significa che tutto sommato, per i vegetariani incalliti e anche per i vegani, forse, visto che abbiamo perlomeno il precedente talmudico di Rav Huna e Rabba, che ricorrevano a biete e riso, nulla vieta a queste persone di fare altrettanto se non riescono proprio a maneggiare la carne, sia pure senza mangiarla. Se proprio non vogliono tenere carne in casa, per un'opposizione ideologica di qualche tipo, perché di questo evidentemente si tratta, non più semplicemente di un motivo di salute, possono ricorrere a questi usi alternativi che nel Talmud sono già attestati. Però attenzione, come ho aperto la mia lezione di oggi discutendo se il latte può sostituire il vino, ricordate, vi domando in tutta sincerità: se siete disposti a mettere delle bietole, delle verdure, al posto della zampa d'agnello o del tradizionale uovo solo sulla tavola del sedere, solo per far contenti degli ospiti vegani che non tollerano neppure di vedere la carne. Qualcuno risponde neanche per sogno. E concludo citando un testo in inglese di un rabbino contemporaneo, che tra l'altro ho conosciuto perché è stato uno dei miei insegnanti 25 anni fa alla Yeshiva University di New York, che ha scritto un articolo dal titolo Vegetarianism from a Jewish Perspective, il vegetarianesimo dal punto di vista ebraico. Ho estrapolato questa frase perché mi sembra significativa, nella quale dice: è mitzvah rimarcare la gioia delle feste ebraiche con porzioni speciali di carne. In tal senso, il vegetarianesimo potrebbe essere in antitesi con lo spirito del pensiero ebraico riguardo a Yom Tov, se non proprio con la lettera della legge. Quello che voglio dire è che anche per i vegetariani più incalliti una soluzione si trova. evidentemente, però bisogna anche stare attenti, e su questo si rischia di aprire un grosso squarcio, perché ci sono state in un recente passato illustrissime figure rabbiniche vegetariane, come il Rav Kook, il figlio di Rav Kook, non so come loro avessero risolto questo problema, effettivamente sarebbe interessante scoprirlo, però in linea di principio ci sono dei casi in cui la Torah non solo permette ma prescrive di mangiare carne, perlomeno in una fase, nella fase attuale, diciamo così.
Ma chi è vegetariano che non mangia mai carne, poi non può mangiare, non può mangiare.
Attenzione, anche se c'è la mitzvah di mangiare carne, si può sostituire, ripeto, qui abbiamo visto un parere molto restrittivo da questo punto di vista. Se uno proprio non ce la fa, non è indispensabile che mangi carne, tutto sommato, può sostituire la simcha, la gioia della festa rappresentata dalla carne, con qualche cos'altro, e mettere sul piatto delle sedere al posto della carne o dell'uovo, mettere diete e riso, come facevano i due maestri del Talmud citati. È sempre possibile fare una cosa di questo genere, assolutamente. Abbiamo anche studiato prima a proposito del vino, che pensa che la festa della libertà è in linea di massima, entro certi limiti, diciamo, se uno vede nel mangiare nell'imposizione della carne la schiavitù, passa un pochino, come si dice, lo scopo. Non si può costringere, per cui la soluzione alternativa si trova, però bisogna anche tenere conto che quando la Torah parla di sacrificio pasquale, anche se noi oggi non siamo più in grado di farlo, ne parla alla lettera e non semplicemente in spirito. Ecco, questo è poi il punto della questione. Per cui questa è la conclusione, in sostanza. Se si può mangiare carne, meglio. Se proprio non la si può mangiare, la si può sostituire, come abbiamo spiegato, senza, diciamo, grossissimi problemi per quanto riguarda le mitzvot di Pesach. Signori, Chag Sameach a tutti quanti. Chag Sameach a tutti quanti.
A domani.
A domani mattina.